leggiamo i primi 8 versetti, e che contengono, il primo contiene, è il titolo, e come in ogni titolo si dice il contenuto del testo e anche la divisione. Poi versetto 2 e 3 ci sono due citazioni, una è questa qui di Isaia, la seconda e l'altra di Malachia, che sbalzano tutto l'Antico Testamento nelle sue linee fondamentali. Solo in quelle due citazioni si riallaccia tutta la storia antica. Poi si presenta la figura del Battista, che è l'uomo che Dio ha impiegato qualche millennio a formare. Da Adamo in poi ci ha pensato come incontrare l'uomo, è il primo che si fa incontrare. E quindi vedremo la caratteristica del Battista, che rappresenta la verità dell'uomo. E il testo che leggiamo adesso ci servirà proprio da introduzione a tutto il Vangelo, facendocene capire il senso, e così, tanto vale cominciare.
Sì, anzi, a principiare, perché noi abbiamo tra mano la traduzione che dice inizio, no? Invece è proprio principio.
Scusate. Iniziare un libro con la parola inizio è proprio qui comincia l'avventura del Signor dell'avventura, cioè proprio la scena. E invece la parola principio è una zampata di leone, richiama la Genesi, la creazione del mondo, dice, non sa come cominciare Marco, che è come simbolo di leone, cioè adesso io come principio, questo è il principio di tutto. Voi ricordate il mondo vecchio, la storia, ecco. Adesso è tutto un nuovo principio, e quindi comincia con la parola principio, perché? Qui il principio di tutto, e vediamo cos'è il principio di tutto.
La radice, la sorgente, ecco. Allora leggo i primi 8 versetti, perché già al 9 versetto poi Gesù è adulto, eccetera. Allora, principio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Come sta scritto in Isaia profeta, ecco, io mando il mio angelo davanti al tuo volto, che preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, fate diritti i suoi sentieri. Venne Giovanni a battezzare nel deserto e a proclamare un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. E usciva verso di lui tutta la regione Giudea e tutti quelli di Gerusalemme ed erano battezzati da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello e una cinta di pelle ai fianchi e mangiava locuste e miele selvatico. E proclamava dicendo, «Viene dietro di me». Quello più forte di me, del quale io non sono sufficiente a inchinarmi e sciogliere il laccio dei suoi sandali. Io vi battezzai con acqua, ma lui vi battezzerà in Spirito Santo.
Ecco, questo è il principio del Vangelo. Il principio del Vangelo è rappresentato per sé da Giovanni, che rappresenta l'uomo, per cui il principio del Vangelo di Gesù siamo noi. Perché se noi non abbiamo gli atteggiamenti del Giovanni che sanno incontrare il Vangelo, non c'è nessun principio. E allora vediamo il testo per ordine, rileggiamo il primo versetto e poi entreremo e ci lasceremo trasportare dal testo.
Il versetto è il titolo riassuntivo, principio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio.
Ecco, principio ci richiama subito la Genesi, la creazione del mondo. Ricordate il mondo che fu creato, quel mondo che poi si allontanò da Dio, e poi tutta la storia antica che finisce nel diluvio e che poi torna a ripetersi costantemente di schiavitù e liberazione, e non finisce mai. E sembra che il mondo sia andato a male, perché Dio da giovane era forte, ha fatto tutto bene, ma poi se al principio aveva fatto bene, poi dopo le cose sono decadute e non c'è più rimedio. Ecco, qui quella parola principio proprio richiama la prima parola della Genesi, cioè qui è generato il mondo nuovo. Non è più il mondo creato che finisce nella, che sta sotto la legge, che finisce quindi nella morte perché trasgredisce la legge, è un mondo totalmente nuovo. C'è un nuovo principio del mondo, che non è più la legge e non è più quindi ciò che consegue la legge, il giudizio e la condanna. Questo principio è il Vangelo. Il Vangelo vuol dire buona notizia. E la parola era ignota per sé in chiave religiosa in Israele. Si usava, era un termine che si usava per l'imperatore. Quando nasceva il suo figlio diceva, vi dico un Vangelo, è nato il nuovo imperatore, quello che sarà il nuovo imperatore. Oppure quando faceva qualcosa di grosso, il Vangelo era la notizia dell'imperatore. Qui è un po' una presa in giro, Gesù è un imperatore un po' a modo suo, la vera notizia del mondo nuovo, la vera buona notizia non è quella che dice l'imperatore, beh, è un'altra cosa, la vera buona notizia è una persona, Gesù. La notizia sia una persona, non un'idea, non Gesù. Tra l'altro la parola Vangelo in Paolo ha un grosso sviluppo perché si contrappone alla legge. La legge ci dice cosa fare e cosa non fare, no? Il Vangelo non ci dice cosa fare o non fare, dice cosa fa Dio per noi, che è un'altra cosa. Quindi rispetto al nostro fare, al nostro dovere, all'obbligo, alla legge, quindi alla condanna perché non riusciamo a fare, c'è un nuovo principio, ciò che fa Dio per noi. Cosa farà Gesù? Farà camminare lo zoppo, quello del paralitico, per liberare il peccatore. Cioè, è un nuovo principio, diverso dalla legge. Dio non era quel padre padrone che tutti pensavano e che Adamo pensava e per questo fuggì da Dio. Dio è esattamente il contrario di quello che si pensava e si rivelerà in Gesù. La buona notizia è che Dio è diverso. E noi lo dicevamo già l'altra volta, siamo abituati a applicare a Gesù le nostre idee su Dio, che è padrone di tutto, è giudice, è legislatore, oltre che giudice, è anche esecutore, cioè boia, oltre che giudice e legislatore, quindi criminale assoluto. Ecco, ci si presenta invece in Gesù il vero volto di Dio, la cui legge è l'amore, cui giudizio è la misericordia. E l'esecuzione del suo giudizio non è far fuori la gente, ma è dar la vita per tutti. Quindi esattamente il contrario del Dio che c'è nell'immaginario delle religioni.
Ma direi che tutt'altro che secondario è connotare la differenza fra quella che è una legge. Una legge come di solito viene concepita da chi è praticante più o meno e fatica e quasi quasi dice ma perché mi è capitato di essere cristiano? Potevo essere, ed è anche un po' la convinzione di chi fuori, vedendo come faticano quelli che si dicono credenti, dice ma veramente è un intraccio, è un intoppo, è una lesione, è lesa maestà della libertà dell'uomo. Ecco, il Vangelo invece proprio è l'annuncio di una cosa bella, e una cosa bella è bella, quindi fa piacere, l'altro fa dovere, questo fa piacere.
Ricordate il primo segno che ha fatto Gesù nel Vangelo di Giovanni era cambiare l'acqua in vino alle nozze di Cana. Noi preti normalmente cambiamo il vino in acqua, cioè riduciamo il Vangelo a legge, bisogna. No, bisogna stare attenti, il Vangelo non è una cosa che dobbiamo fare. Non dobbiamo fare niente, è un dono che riceviamo, che è tutta un'altra cosa. Non è un obbligo, non è un dovere, non è una legge in più. Scusa, il comandamento dell'amore non può essere un comandamento. Tutto si può fare, fuorché comandare l'amore. È un dono che riceviamo. E questo dono non è un'idea, il Vangelo non è una dottrina nuova, è una persona. E questo è importante perché in genere ho visto anche dei bei testi su illuminazioni particolari, anche di orientali, dove fanno grandi dottrine. Chi se frega delle dottrine, scusate. Uno ne inventa uno, uno un altro. Sono tutte valide, allo stesso modo, dipende da che uso ne fai, però le idee non esistono, dipende da come le vivi. E tu non stabilisci rapporto con le idee, se no sei un matto se parli con le idee. Cioè, il Vangelo è una persona, è Gesù, vuol dire Dio salva, è una persona, è la relazione con una persona.
Esatto, la vita è relazioni. Il Vangelo è l'annuncio che lui ha cominciato a relarsi, a legarsi a noi.
Poi di relazioni ce ne sono di due tipi, o di esecrazione o di adesione, o di amore o di odio. Non c'è una via di mezzo, se no non stabilisce neanche la relazione. Ecco, allora è interessante, no? Perché molti hanno la dottrina cristiana, tante idee. No, no, non è un'idea, è una realtà, è una persona, e la persona non l'hai mai capita. Amandola la capisci e capendola la ami, ma è un cammino con la persona. Ed è una relazione. Qui la fede non è un'idea, è una relazione. Se Dio esiste o non esiste, affari suoi. Certamente esiste e sta bene. Il problema è che relazione abbiamo con Lui. Così come le persone, anche se una persona io non la conosco, esiste. Il problema è quando stabilisco la relazione, che tipo di relazione stabilisco. E così il Vangelo non vuole essere una dottrina né una nuova religione, è una persona. E poi si dice Gesù Cristo figlio di Dio. Se notate, Cristo è senza articolo, figlio è senza articolo e Dio è senza articolo determinato. Cosa vuol dire? E si dovrebbe tradurre di Gesù che è un certo Cristo, che è un certo figlio di un certo Dio. Cioè è una cosa indefinita, sia il Cristo, sia il Figlio, sia Dio. Perché noi abbiamo un'idea molto determinata di Dio e il Vangelo ci dà un'altra idea di Dio, esattamente l'opposto di quella determinata che noi abbiamo. Così ci dà una certa idea di Cristo. Cristo è il rappresentante di Dio sulla terra, è l'unto, il re, l'uomo libero. Sì. Gesù non è il Cristo. Pietro gli dirà tu sei il Cristo e Gesù gli dirà Satana. Io sono un Cristo che è esattamente il contrario di quel che tu pensi di Cristo. Quindi è interessante anche questa mancanza di articolo, che vuol dire è indeterminato questa persona, non è quella che penso io e si rivelerà attraverso quel che fa e le relazioni che stabilisce con noi nel racconto. E Gesù sarà il protagonista del Vangelo e vedremo che in ogni racconto Gesù fa o dice qualcosa per qualcuno che è sempre anonimo, tranne l'ultimo. Che fa qualcosa per qualcuno che manca di quella cosa, fa camminare lo zoppo, vedere il cieco, udire il sordo, parlare il muto, camminare il paralitico, aprire la mano a chi l'aveva rattrappita, far risorgere il morto. Ecco, praticamente cosa fa Gesù? Gesù, in quanto Cristo, ridà all'uomo la sua umanità, cioè piedi che camminano, mani che toccano, occhi che vedono, bocca che parla, orecchi che sentono, gli ridà la sua vita. E la prima parte del Vangelo vuol liberare i nostri desideri bloccati, di poter camminare, che siamo bloccati, di poter avere la mano che si apre, sa lavorare, sa donare, non la mano chiusa nel possesso, la trappita. Ci sono orecchi che non sono sordi, che possono accogliere l'altro, bocca che può comunicare, non solo litigare, occhi che possono vedere la realtà, non i nostri deliri e proiezioni sulla realtà. Quindi tutti i miracoli indicano ciò che avviene in noi per liberare la nostra umanità, in modo che desideriamo un'umanità piena. Perché il Vangelo non è fatto per anime pie, ma è fatto perché l'uomo sia uomo. Se poi l'uomo è uomo, comprendiamo chi è Dio, perché l'uomo immagina di Dio. Uno si immagina Dio sempre come lui. E un uomo nuovo si immaginerà Dio in modo nuovo. E difatti Gesù si rivelerà, sarà la seconda parte del Vangelo, come un certo figlio di un certo Dio che conosceremo soltanto quando lo vedremo sulla croce. E lasciamolo lì, sospeso e appeso per adesso. E allora questo titolo ci dice già che il Vangelo, la buona notizia, è il principio di un mondo nuovo, che questa è una persona concreta e che questa persona concreta è un Cristo, cioè un unto di Dio che ridà all'uomo la sua umanità e che sarà Dio stesso, non sappiamo come.
E sto pensando che qualcuno ha detto che Gesù è la risposta alla nostra domanda. Dovrebbe essere precisata la cosa, però mi sembra che possa essere anche interessante, stimolante, come espressione. In effetti, quando tu dicevi che guarisce l'ammalato, risana il cieco, fa camminare dopo, effettivamente viene incontro a qualcosa che è domanda, forse potremmo dire anche che viene incontro, l'iniziativa è sua, viene incontro a quella che è una nostra necessità, quello che è un nostro desiderio, quello che è un nostro desiderio, desiderio profondo, non piccolo desiderietto, no? Desiderio profondo, senso di vita, significato.
Cioè l'uomo desidera una vita piena, ecco, e lo vedremo nel seguito del Vangelo. Adesso vediamo qual è il principio. Il principio è come sta scritto nel profeta Isaia.
Sì, leggiamo il secondo versetto.
E se voi cercate nel profeta Isaia questo versetto non lo troverete perché c'è in Malachia. Adesso leggiamo il secondo e il terzo.
Sì. Come sta scritto in Isaia profeta. Ecco, io mando il mio angelo davanti al tuo volto, che preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, fate diritti i suoi sentieri.
Ecco, sono due citazioni, si dice che sono di Isaia, la seconda è di Isaia, la prima invece di Malachia. Si usava citare con uno dei due, poi la gente lo sapeva, si spiegava. E in genere si citava un testo, l'inizio, e poi uno, il seguito, lo si spiegava. Come se io comincio un testo e vi cito nel mezzo dei cammini di nostra vita, uno capisce di cosa si tratta. Ecco, oppure quel ramo del lago di Como. Ecco. Così, citando con queste due citazioni dell'Antico Testamento, che a chi non è ebreo vengono spiegate, e noi ce le spiegheremo adesso, l'Evangelista vuol mostrare, e direi, le due caratteristiche fondamentali necessarie perché ci sia il principio del Vangelo. E la prima è: mando il mio angelo davanti a te, ti preparerà la strada. È preso da Malachia 3. È l'ultimo libro dell'Antico Testamento ed è l'ultimo capitolo. E parla del giudizio di Dio. Del giudizio di Dio che finalmente fa le cose giuste. E tra le cose giuste che fa si dice tante cose, che sarà come il fuoco del fonditore, riceve il lavendai, fonderà, purificherà, darà cloro al clero anche, cioè insomma abolisce tutte le ingiustizie che ci sono. Cioè, la prima caratteristica è, c'è scritto qui, sì, il cloro è il figlio di Levi, è cloro è clero.
Questa è una traduzione più popolare, ma è vero.
Cioè, la prima cosa per incontrare Dio è la sete di giustizia. Se uno gli va bene il mondo come va nell'ingiustizia, non può incontrare Dio. E la prima cosa è il desiderio, che è lo scarto tra ciò che c'è di sbagliato e il desiderio delle cose buone e giuste. Se uno non ha questo desiderio delle cose buone e giuste, cosa vuoi? Vive e basta, c'è morto e fa il male. Quindi il primo desiderio è che il mondo sia giusto e bello. E qui la mette giù molto dura, dice anche cose molto cattive, ma è sempre bella, perché quando Dio si arrabbia fa sempre cose molto belle. Quando si arrabbia vuol dire che viene a liberare, insomma, a salvare. Si arrabbia contro il male, non contro i cattivi, se no, poveri noi. È come il genitore si arrabbia non col figlio, ma col male. Figlio gli vuol bene. Così tutta l'ira di Dio, ecco, contro l'ingiustizia, è la prima cosa fondamentale, avere desiderio di giustizia. Un mondo che sia giusto, che sia bello, che sia onesto, che sia vivibile. Dove il concetto di giustizia di Dio è diverso dal nostro, perché nel nostro, se voi leggete anche nel sottotitolo dell'Osservatore Romano, c'è unicuique suum per noi è la giustizia, dare a ciascuno il suo. Che vuol dire in altri termini? Dare a ciascuno il suo cosa vuol dire? Tu avevi 100 pecore, ne avevo 100, te ne rubo 99 e poi stabilisco la legge perché sono più forte e dico adesso ciascuno il suo, io ne ho 199 e tu ne hai una, guarda te se mi rubi le pecore. La giustizia di Dio non è questa giustizia, è giustizia distributiva. Siamo tutti figli dello stesso padre. Allora la giustizia non è dare a ciascuno il suo, ma è un'altra cosa, dare a chi non ha e togliere a chi ha, perché siamo tutti fratelli. Quindi la giustizia vuol dire eguaglianza. E questo è possibile solo se c'è davvero un'esperienza di un padre comune e siamo fratelli. Cioè égalité, fraternité, liberté, o è un'ideologia che fa tagliare la testa alle persone, oppure davvero è perché se c'è un padre comune siamo fratelli. Se siamo fratelli tendiamo all'eguaglianza, alla fraternità e alla libertà. Quindi questi desideri fondamentali, in fondo. Se uno non desidera questo, non incontra Dio. Incontra la giustificazione di tutti, cioè, insomma, è quel Dio che si inventano i potenti per imbrogliare il mondo. Che se io fossi imperatore, allora sarei Dio conto, no? Oppure se fossi papa, cioè congiolieri più o meno.
Ah, stavo pensando questo discorso del desiderio, della fame, della sete, di...
È un mondo giusto.
No, ma va bene, ma per esempio un certo tipo di religiosità dice bisogna sedare questi desideri. In termini molto riduttivi, potrebbe essere una specie di buddismo, no? Desiderio è fonte di infelicità, perché il nostro desiderio è tale per cui non è mai sazio. Tanti mercati, tante catene e tante reti, cito Ignazio, sto citando catene di distribuzione, reti di distribuzione, no, ci vendono delle cose ma non ci soddisfano. Comunque allora, o si sede al desiderio, dice, va bene, se tu lo spegni soffri meno, o se no credo si cerca nel profondo che cosa vuol dire questo desiderio che abbiamo, questa fame, questa sete che non si sazia, incoercibile, insaziabile, il desiderio di qualcosa.
Tra l'altro il Vangelo si fonda tutto sul desiderio. Se toglie l'uomo il desiderio, c'è più nulla. Se l'amore è il desiderio, la vita è il desiderio, la felicità è il desiderio, chi non desidera nulla, basta, è già morto. Estinguere i desideri vuol dire uccidere. Il problema è che i desideri vanno decodificati e poi anche realizzati, se no sono una frustrazione costante. Allora il primo desiderio di un mondo giusto è questa prima citazione che viene presa dall'ultimo capitolo del testo dell'Antico Testamento che abbiamo noi, è molto bella perché dà il filone rosso della Bibbia. Cioè non è una religiosità, come in genere la religione è sempre, questo lo si fa abitualmente tutti, trono e altare sono sempre alleati per fregare il popolo. Cioè, ogni potere, ogni dominio, e più è perverso, più ne ha bisogno di una giustificazione religiosa per dominare, sacrale. Anche gli atei hanno bisogno della sacralità della classe o del comunismo per sacrificare le vite umane. Cioè solo le cose esecrande o sacre possono fare il male. È importante allora che nella Bibbia invece si vede questo desiderio di giustizia che non avalla nessuna ingiustizia. Se i cristiani fossero così sarebbe già una cosa. Poi c'è il secondo, preso dal testo che abbiamo letto, che dice voce che grida nel deserto, appianate la via. Questo testo è stato scritto, da parte del Deutero Isaia si chiama, è stato scritto dal profeta quando Israele si trovava schiavo a Babilonia, in esilio. Mentre Dio aveva già liberato dall'Egitto, ma essere in Egitto non aveva colpa, perché loro erano fatti schiavi dagli altri, ma erano lì per motivi come onesti lavoratori. Quindi Dio li ha liberati perché erano onesti, bravi, ma schiavi. Invece Israele è finito in esilio, perché? Perché quando hanno avuto la terra e stavano bene, hanno cominciato loro a fare i disonesti e a sfruttare la gente. E allora sono finiti in esilio. Non hanno più potuto abitare la terra, per motivi ovvi. Se cominci a sfruttare la gente neanche ti difende più, arrivano gli stranieri e ti portano via. E quindi dicevano, dall'esilio non c'è salvezza, perché dall'Egitto sì, perché eravamo schiavi, perché? Per colpa altrui. Ma l'esilio è colpa nostra, quindi non c'è più rimedio. E invece dice, preparate la strada del ritorno verso la libertà. Perché Dio è un Dio che perdona, è un Dio che salva, proprio qui ormai non è più speranza di libertà. Quindi il secondo filone rosso della Bibbia è la libertà, giustizia e libertà. Le due cose che non stanno mai insieme, perché dove c'è giustizia non c'è libertà, dove c'è libertà non c'è mai giustizia. Cioè no. Invece tutte e due. Dove però per libertà si intende ci sono molti concetti di libertà. C'è la libertà stoica, io sono libero di fare il mio dovere, anche Kant è così, va bene, qualcuno è libero di fare il suo dovere, poi magari fanno anche i campi di sterminio perché li considerano dovere. Oppure c'è la libertà degli epicurei, io faccio quel che mi pare, mi piace, sono libero, questa libertà la conosciamo benissimo. È quella che oggi è chiamata libertà da tutti, è la schiavitù all'egoismo più bieco. La libertà che propone Paolo, e la libertà era la cosa alla quale erano più sensibili i greci e anche i romani, erano pochi liberi, allora era l'ideale di tutti. La libertà per Paolo è non l'essere padroni, ma l'essere schiavi gli uni degli altri nel reciproco amore, cioè la mutua appartenenza di servizio nel reciproco amore, che è un nuovo concetto di libertà, la libertà di amare e di servire, non di dominare e di sfruttare. Questa è la libertà. Allora sono le prime due seti fondamentali, ed è bello che per introdurre il Vangelo prende queste due strade. E se noi non seguiamo queste due strade, il desiderio di un mondo giusto, riscattato dal male, e di un mondo libero, non si fa nulla. E adesso si presenta il Battista, che è come l'icone di questa
qui
icona.
Magari inserisco una frase tra mano che mi pare possa essere quasi riassuntiva, descrittivamente. Forse non è neanche di un credente. Dunque, che cosa voglia dire essere persona? Essere persona vuol dire fondamentalmente essere orientato verso qualcosa che ci trascende, verso qualcosa che sta al di là, al di sopra di noi stessi, in termini di giustizia, di libertà. Qualcosa, qualcuno, un significato da realizzare o un altro essere umano da incontrare, da amare. Di conseguenza, l'uomo, la persona, è se stessa nella misura in cui si supera. Anzi, si dimentica, va oltre. Allora, c'è questa icona adesso di Giovanni che...
Ecco, Giovanni è l'ultimo dei profeti che incarna questi due filoni, che sono la sintesi della scrittura, e vediamo le sue caratteristiche particolari, cosa fa, cosa dice, come è vestito e cosa manda.
Venne Giovanni a battezzare nel deserto, a proclamare un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. E usciva verso di lui tutta la regione Giudea e tutti quelli di Gerusalemme, ed erano battezzati da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati.
Ecco, faccio notare una cosa, no? Quando leggiamo un testo del Vangelo stiamo sempre attenti al tempo e al luogo. Forse sembra banalità, ma sono sempre significativi. Il tempo qui è fuori dal tempo, è il principio, quindi è il principio di ogni tempo. E il luogo, siamo nel deserto, vicino al Giordano, e fin là c'è la terra promessa. Sono tutti luoghi simbolici. Il deserto è il luogo invivibile, però anche il luogo dove si è sperimentata la libertà usciti dall'Egitto, è il luogo del cammino, della solidarietà, è il luogo della prova, delle difficoltà, è la cifra della nostra vita, insomma, che è invivibile se non si va nella direzione della terra promessa. Nel deserto non ci si può fermare. Dobbiamo andare altrove. Andare verso la terra promessa. E qui si trova nel deserto. E tra l'altro il deserto è il luogo di verità, perché c'è nulla. Quindi ti trovi con te stesso, la tua ombra. Da solo non sopravvivi, ci sono gli altri. O ci si mangia, non c'è poco da mangiare, poi si è mangiati, o si va d'accordo e si cammina insieme. Quindi è il luogo, direi, di quella solitudine che è tipica dell'uomo, che gli permette la comunione con gli altri. Il deserto è il luogo più fecondo di tutta la storia. È il luogo dove si è già usciti dalla schiavitù e dove non si è ancora arrivati, c'è già fuori e non ancora arrivati, che è un po' la cifra della nostra vita, che andiamo sempre avanti lasciando indietro quel che è stato, perché quel che è stato non c'è più.
Ma dici, è paradossale, dici che è più fecondo, perché è nell'essenzialità che più essenziale non si può. C'è il cielo, c'è la sabbia, ci sono gli altri.
E nel deserto predica, e sono termini fondamentali, la conversione. Conversione vuol dire invertire rotta, vuol dire fare un giro di 180 gradi, cioè cambiare direzione la propria vita. Cioè mentre prima andavamo verso le paure, non verso la fiducia, verso l'ingiustizia, non verso la giustizia, verso la schiavitù, non verso la libertà, ora giratevi. Perché? Perché c'è il perdono dei peccati. Interessante. La parola peccato in ebraico è attad, vuol dire quando uno fallisce il bersaglio. Quindi il peccatore è l'uomo che non raggiunge il suo fine. Peccato, cioè non è arrivato. Cioè sono i nostri fallimenti. Non abbiamo raggiunto l'obiettivo di essere umani. Questo è il peccato. E per il peccato cosa c'è? C'è il perdono. Qualunque peccato. Cioè il peccato, il fallimento, non è la parola definitiva. Perché? Perché noi siamo in relazione con questa persona che perdona, che è Dio. E nella relazione c'è il perdono. Voglio dire, se io sbaglio, la mia coscienza mi condanna e non c'è rimedio, ho i sensi di colpa e devo espiare. Se invece ho la relazione con uno che mi vuol bene, il mio errore è luogo di perdono e di approfondimento dell'amore, anzi di amore più grande. E questo è il senso del perdono. Se l'amore è dono, nell'errore diventa perdono, un dono più grosso, maggiore amore. E sarà una delle categorie fondamentali del Vangelo, dove ai fallimenti, ai peccati, c'è rimedio.
Posso dire, ma un momentino alleggerisco, ma con un'immagine che mi pare possa essere efficace. Cioè, se la relazione è qualcosa che... realizzo attraverso una immagine, un legame, proprio metti lo spezzone di corda, si spezza, si riaggancia, cos'è che è avvenuto? Proprio perché hai fatto un nodo, si è più vicini, ho reso l'idea. Attraverso l'immagine così potrebbe dire davvero che il peccato diventa l'occasione per cui Dio stringe un legame con noi più forte, più intenso. È perdono, un superdono. Certo. Adesso non è necessario, direbbe Paolo, allora commettiamo dei peccati, cioè esortiamoci a fare anche peggio, perché dopo no. Qui dice però dove abbonda il peccato sovrabbonda la misericordia. Questo è Paolo, amico, per lui.
E guardate anche una relazione dove dice se sbaglio sono distrutto, sono finito, non è una buona relazione. La buona relazione dove se sbaglio l'altro mi accetta. E così si supera l'errore. Cioè proprio il perdono è fondamentale in tutte le relazioni. Se no, se devi tutta la vita essere perfetto, tirare il collo per essere perfetto, perché se no l'altro ti uccide, ma meglio sposare un altro. Quindi l'amore è sempre correlato al perdono. E sono di quei temi che poi verranno fuori costantemente nel Vangelo. Questa è la conversione, il deserto, il perdono, i fallimenti. E poi si aggiunge che accorreva tutta la regione della Giudea, gli abitanti di Gerusalemme. La Giudea è la zona religiosa, Gerusalemme è il centro, c'è il Tempio di tutto. Poi dobbiamo compiere un nuovo esodo, non dall'Egitto, ma dalla Giudea e da Gerusalemme, cioè dalle nostre convinzioni religiose, il vero esodo. La vera conversione è capire che Dio è esattamente il contrario di quel che pensavo e che io sono molto diverso da come pensavo, molto meglio, sono figlio di Dio. Mentre prima c'era l'esodo dall'Egitto per andare verso la Giudea e Gerusalemme, ora si esce dal sacro e dalla religione per entrare in qualcos'altro di molto più bello. E il Vangelo mostrerà questo. E adesso vediamo le caratteristiche ulteriori del Battista, molto semplicemente, con qualche pennellata.
Sì, un po' descrittivo, in modo anche un po' strano, perché Giovanni era vestito di peli di cammello, una cinta di pelle ai fianchi, vabbè, fin qui. Poi, mangiavano custe e miele selvatico.
Ecco. E quando ci sono dei dettagli un un po' stupido, perché me ne frega, a me se andava vestito di cammello con la cintura e se mangiava lo fustemmine selvatico. Ecco, allora ti viene il sospetto, se si mettono è perché sono importanti, e più sembra insignificante l'osservazione, più è importante. E proviamo a vedere. Prima il vestito di cammello erano i profeti, era la divisa dei profeti, tra l'altro. Quindi vuol dire che era un profeta, cioè parlava in nome di Dio e aveva sempre davanti a sé Dio. La seconda cosa è che il cammello è anche un animale che cammina attraverso il deserto e ce la fa. E c'è un animale che ha camminato attraverso il deserto anche della morte, ed è uscito vivo, ed è Cristo. E Paolo dice: rivestitevi di Cristo, che ha vinto la morte. Come il cammello è quell'animale che ti porta dal deserto all'oasi di vita, e lui è rivestito di questa pelle, così anche noi è un simbolo per dire: rivestitevi anche voi di quell'uomo nuovo che davvero sa attraversare il deserto, anche il deserto della morte, e portarvi alla vita. Sarà il senso di tutto il Vangelo questo bambino. La seconda è che la cintura ai fianchi richiama l'esodo, cioè si portavano le vesti lunghe, per camminare se le tiravano su e mettevano la cintura, ma anche l'abito di servizio, ma anche l'abito che si usava durante la Pasqua, la liberazione. Quindi praticamente il suo vestito è il vestito di chi si mette a servire, di chi è libero di servire e di chi compie davvero la Pasqua, l'esodo, per tutti i propri perbenismi. Quindi sono piccoli dettagli della divisa per indicare la sostanza. E poi si dice che mangia locuste. A parte che si mangiano. E c'è un tipo di locusta, dicono, che mangia il serpente. E l'unica locusta che è permessa di mangiare nella Bibbia è una locusta che mangia il serpente, l'Ophiomo acini. Cosa vuol dire? Il suo cibo è ciò che uccide il serpente. Che cos'è il serpente nella Bibbia? È quello che col veleno della sua bocca ha ucciso l'uomo, cioè con la menzogna. Allora il cibo del Battista cos'è? Non è... È un cibo che uccide il serpente, che uccide la menzogna, cioè il suo cibo è la verità. Così si dice anche miele selvatico, nella Bibbia si dice la tua parola è dolce come il miele. Cioè è l'uomo che vive della parola di Dio, a differenza di Adamo, che è vissuto della parola del serpente. Quindi le caratteristiche profonde del Battista è che è nel deserto e cammina. È rivestito di questo animale che attraversa il deserto e va oltre la morte. C'ha la veste del servo e dell'uomo libero, libero di servire, dell'uomo pasquale, cinti i fianchi. E suo cibo è la parola, in verità, che è dolce come il miele. Piccoli dettagli, ma che sono significativi. Ecco, noi ci cibiamo anche noi di infinite parole, mangiamo quelle, viviamo di quelle. Ci rivestiamo di infinite cose. Sono le nostre gabbie, e questo vestito è invece di libertà o di servizio. Cioè, tra l'altro, il vestito e il cibo sono due cose fondamentali dell'uomo. Il vestito è tipico dell'uomo, non dell'animale. E il cibo, invece, ce l'abbiamo in comune con l'animale, ma lui è un cibo particolare che richiama la parola, perché l'uomo vive di parola. Quella parola che vince il serpente e che è dolce al mio palato. Prego.
No, qui sono dei tratti descrittivi, visivi. Passiamo all'audio. Ecco, cosa diceva? Proclamava, diamo voce a Giovanni, proclamava dicendo: viene dietro di me quello più forte di me, del quale io non sono sufficiente a inchinarmi e sciogliere il laccio dei suoi sandali. Io vi battezzai con acqua, lui vi battezzerà in Spirito Santo.
Ecco, la caratteristica ultima è il Battista è proprio un uomo eccentrico, pare, no? Prima di tutto sta nel deserto, poi si mette a gridare, poi è vestito in piedi di cammello, poi con questa cintura in fianco, poi mangia locuste e miele selvatico, e poi aspetta qualche altro.
Eccentrico.
Il suo centro è fuori di sé.
Sia bizzarro. centrico, perché ha il centro fuori di sé, per questo che va avanti, cammina.
Che è tipico dell'uomo, cioè il nostro centro, se l'avessimo dentro staremmo fermi, saremmo morti, il nostro centro è dove andiamo. Questo cos'è? Aspetta uno più forte. Io vi battezzo con acqua, egli vi battezzerà con lo Spirito, la vita santa, con la vita di Dio. È attesa di qualcosa di più forte, di più grande, addirittura di Dio, di qualcosa che ancora non conosce neanche lui. Quindi praticamente tutto quanto confluisce su questa sua attesa del nuovo che sta per venire, ma che non è lontano, viene immediatamente dietro di me. E dietro ciascuno di noi c'è questa cosa molto più forte di noi, che è il senso della nostra vita. E mentre dice io vi battezzo con acqua, battezzare nell'acqua vuol dire mettere sott'acqua. E mettere sott'acqua uno cosa vuol dire? Provate a tenere sott'acqua uno per 5 minuti, cosa vi dice? Vuol dire morire. Cioè lui accetta che c'è la morte, però non accetta la morte, dice c'è qualcos'altro, lui vi battezzerà con lo Spirito Santo. Invece che l'acqua, lo Spirito è il vento, l'aria, santo di Dio, cioè il respiro, la vita, cioè desidera una vita piena che vada oltre la morte, pur sapendo che c'è la morte, che è il tema fondamentale dell'uomo. Noi desideriamo felicità piena, ma c'è la morte che ci frega. E allora che cos'è la vita? Per questo ci interroghiamo. Allora, come vedete, il Battista rappresenta tutte le dimensioni umane, dalla sete di giustizia alla sete di libertà, il coraggio di affrontare il deserto, di vestirsi in modo adeguato, di mangiare in modo adeguato, e poi soprattutto questo, sì sì, io accetto l'acqua perché c'è, la morte c'è, non puoi negarla. Eppure io protesto anche contro questo, c'è qualcos'altro perché io sono desiderio di vita e di pienezza di vita. E vedete, in pochi versetti è tratteggiato l'uomo dei desideri. L'uomo è il centro, ok? Il centro fuori perché va avanti all'infinito. L'uomo è aperto a tutto. Sono caratteristiche per incontrare la vita. Se uno resta chiuso nel suo guscio, gli va bene tutto quel che c'è, va bene, continui. Se gli va bene quattro regole, si faccia fondamentalista cattolico, musulmano, cioè, sono cattolici tanti, la maggior parte magari, quindi si può fare, faccia quel che vuole, ma se vuole essere uomo libero, ecco, allora è un'altra cosa. Non deve rinchiudersi in 3-4 certezze, deve invece avere questa apertura e sbilanciamento e andare avanti, e vedremo poi le sorprese che capitano nel seguito del cammino.
Se proprio a metà del testo, direi materialmente, c'è un verbo che è importante. Qui si dice usciva verso di lui tutta la regione, tutta la gente. L'uscire, il rompere degli schemi e operare questo esodo. No, evidentemente, adesso mi viene da dire una cosa, che questi versetti sono un po', come dire, il Vangelo liofilizzato. Ecco, e allora,
è il dado da mettere nel
mano. Ecco, si tratta non tanto di diluirlo, ma capire che poco alla volta dopo sarà spiegato, sarà... Oppure in termini musicali, qui davanti due musici. E in termini musicali qui sono accennati tutti i temi che poi saranno svolti. Primo, secondo, terzo, quarto tempo. E sostiamo, allora una cosa si può fare, semplicemente, più che domandare spiegazioni, che sempre la soluzione verrà dopo, la risposta verrà dopo. So, qualcosa che hai cominciato a intuire.
Anzi, la domanda è intelligente, il brano successivo risponde.
Se non quello dopo immediatamente, quello più in là.
Quello più intelligente ancora.
No, qualche sottolineatura, semplicemente. E tutt'altro che secondario, il tornare sopra, mettiamo una parola, dice, ma mi ha colpito quella parola, quel verbo, quell'avverbio, quella...
Poi, come metodo, come diceva il Filippo, cosa mi ha colpito? Cioè, prestare attenzione alla parola interiore che mi ha toccato. Perché ciò che è importante non è ciò che ho capito, perché chi crede di aver capito non so cosa può aver capito. Uno agisce in base a ciò che lo tocca. Sia che lo capisca, sia che non lo capisca, c'è un capire più profondo, cioè che sentimento ha suscitato in me, perché uno agisce in base al sentimento, cioè se è di repulsione agisce in un modo, se è di attrazione in un altro, al di là di ciò che ha capito. Chiaro che bisogna capire, ma c'è un capire più profondo che si riduce in questo sistema binario, o ti respinge o ti attira, o ti dà gioia o tristezza, ed è in base a quello che appunto uno agisce e vive. Allora vedere cosa è successo dentro di me in questi termini semplici, che quale parola mi ha mosso e in che direzione.